Abbiamo parlato in più occasioni di Taser, anche dell'azienda che lo produce, di Axon, come azienda che attraverso un insieme di suoi prodotti, dal appunto l'arma a impulsi elettrici Taser fino alle bodycam, fino agli strumenti di redazione delle scartoffie attraverso intelligenza artificiale, Draft One, sta riplasmando le forze dell'ordine in giro per il mondo. Oggi, grazie a un contributo preparato con Laura Carrer, autrice di un'interessante inchiesta pubblicata recentemente su IRP Media, andiamo a esplorare il caso italiano, visto che c'è stata, diciamo, una prima perizia che ha indicato il ruolo del taser in modo specifico all'interno del decesso di una persona. Ma non andiamo oltre con gli spoiler, iniziamo con questo approfondimento. Allora, siamo in collegamento con Laura Carrer per parlare di una sua recente inchiesta rispetto all'utilizzo del taser in Italia e di alcune evoluzioni, come vedremo, che riguardano questa oramai pluriennale introduzione. Intanto, benvenuta.
Ciao, ciao.
Senti, come citi in apertura di questa inchiesta, in Italia solo tra agosto e ottobre 2025 quattro persone sono morte a seguito di fermi di carabinieri e polizia. Difficile sintetizzare i dati, ma dovremmo essere attorno quantomeno alla decina di morti in Italia dall'introduzione del taser, appunto, e le forze dell'ordine coinvolte nelle operazioni sono state indagate in tutti i casi per appunto procedure rispetto all'analisi di questi eventi, in tre occasioni di queste quattro per omicidio colposo, in una per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Ovviamente siamo in Italia e siamo in un'Italia molto connotata, progressivamente sempre più connotata rispetto alla iperfidelizzazione delle forze dell'ordine da parte della destra al potere, più in generale, anche se in modo magari meno estetizzato e identitario, la politica italiana ha sempre offerto una sponda bipartisan di protezione rispetto all'operato repressivo, in particolare quanto riguarda la componente muscolare della repressione. Ma intanto vediamo un dato nuovo che emerge dalla tua inchiesta e che emerge all'interno, diciamo, della cronaca della giurisprudenza italiana in materia, ovvero irrompe in scena con l'esito di una perizia forense rispetto alla morte di una persona di Elton Bani, emerge l'utilizzo del taser indicato per la prima volta come causa corresponsabile insieme all'assunzione di cocaina di un decesso in Italia. Ecco Laura, che valore pensi abbia questa valutazione in termini di potenziale interferenza con la normalizzazione nell'utilizzo di questo dispositivo o meno?
Ma allora, la perizia medico-legale su Elton Bani è molto importante, molto interessante in questo senso, perché ci permette di trovare cioè di provare una concausalità nella morte dell'uomo tra cocaina, che spesso appunto è in qualche modo attore in queste situazioni, e l'utilizzo del taser, dell'arma a impulsi elettrici. È importante perché l'azienda che vende questi taser in Italia e in altre parti del mondo, Axon, è un'azienda che fa del motto di arma non letale il suo motto, sostanzialmente. Una perizia medico-legale, nonostante sia comunque un parere di un medico, quindi non ha, come dire, una oggettività, ecco, sicuramente per la prima volta va contro a questo motto che l'azienda porta avanti e porta avanti insieme alla sua narrazione. Dunque, l'aspetto, diciamo, l'impatto più rilevante della perizia è proprio quello di mettere in dubbio il fatto che il taser sia un'arma che non cagiona la morte delle persone che vengono fermate durante i fermi di polizia e quindi della sua funzione, diciamo, a metà tra il manganello e la pistola d'ordinanza. Spesso l'azienda dice che una pistola uccide nel 100% dei casi, e questo è effettivamente vero, e propone il taser come un'arma che nella stragrande maggioranza dei casi, secondo i loro studi, può evitare la morte della persona fermata, che ricordiamo, è tendenzialmente aggressiva nei confronti delle forze dell'ordine. E questo è un ulteriore aspetto, secondo me, importante da sottolineare, ovvero che il taser è entrato in Italia un po' con questa idea di difendere le forze dell'ordine che vengono aggredite durante la loro operatività sulla strada.
Sì, tra l'altro, appunto, rispetto ai decessi, in molti casi c'è sempre un concorso tra fattori, fattori come appunto quadri clinici di compromissione rispetto all'apparato cardiocircolatorio, piuttosto che assunzione di sostanze e via dicendo, ma su questi aspetti probabilmente torneremo dopo. Ovviamente rendiamoci conto che un altro quadro all'interno, un'altra cornice all'interno del quale leggere questi fenomeni è la potenziale introduzione dello scudo penale che interferirà strutturalmente sul ricorso volontario o accidentale all'utilizzo di forza letale da parte delle forze dell'ordine, che sia attraverso il taser o che sia attraverso la letalità che anche un manganello può procurare, come abbiamo visto nella storia italiana, o le armi da fuoco. Ma un aspetto molto interessante che emerge dalla tua inchiesta riguarda l'ingresso, ecco, del taser in Italia, questa sorta di lobbying, un lobbying che potremmo definire quasi bidirezionale tra politica che promuove la necessità di introdurre questo strumento, l'azienda che si accoppia sinergicamente con la propria narrazione di marketing, e quindi insomma un circuito di promozione per l'introduzione di queste tecnologie. E diciamo, al di là appunto di questi canali politici di accesso, abbiamo visto come figure della destra attualmente al governo, abbiano promosso in prima persona, insieme ai sindacati delle forze dell'ordine, la necessità imprescindibile di questo strumento. Viene poi intanto introdotto sperimentalmente, poi si normalizza all'interno dei contesti di, diciamo, ordine pubblico, pubblica sicurezza, se ne sta suggerendo l'introduzione anche all'interno delle carceri, immaginando anche come si possa accoppiare con il profilo sadico che caratterizza la violenza all'interno dell'apparato detentivo italiano. Ma un aspetto interessante che emerge sono anche questi intoppi, se così possiamo definirli, nelle gare d'appalto. Ecco, come è entrata Axon in Italia e quali difficoltà sono emerse, per esempio, anche all'interno del contesto delle gare d'appalto?
La parte difficile, diciamo, una parte difficile dell'inchiesta è stato sicuramente il tornare indietro a capire in che momento si è iniziato a parlare di taser, di armi a impulsi elettrici. E sostanzialmente il momento iniziale si può ricollocare al 2014, quando c'è stato l'allora governo Renzi aveva firmato questo decreto Stadi, proprio perché in quel periodo la violenza negli stadi era percepita dal governo molto, diciamo, più ampia rispetto a prima, dati che comunque anche il Dipartimento di Pubblica Sicurezza evidenziava come problematici, sia in Serie A e in Serie B. Dunque, l'allora governo Renzi aveva deciso di dotare la Polizia di Stato di nuovi strumenti proprio per far fronte a questa violenza e tra quelli si è parlato anche del taser. Inizialmente arriva in Italia proprio con questa denominazione. Taser, ricordiamolo, è il nome che ha dato al tempo la Taser International, che adesso nel 2017 è stata ribrandizzata in Axon. Ed è una specifica pistola a impulsi elettrici, brevettata con delle caratteristiche tecniche, di un certo tipo, eccetera. Quindi quando noi ci riferiamo al taser prodotto prima da Taser International e adesso da Axon. Quindi già questo è un aspetto interessante perché entra, come dicevo, nel 2014, con un emendamento nel decreto Stadi con un nome che, non è il nome di, uno strumento, ma è il nome di uno strumento venduto da un'azienda. E quindi, anche lì, diciamo, c'è stato un po' forse di superficialità, insomma, nel decidere quale di questo tipo di strumenti, di nuovo armi a impulsi elettrici non venduti solamente da Axon, ma anche da altre aziende, scegliere per introdurle nella legge. Poi c'è stato appunto ci sono stati degli anni insomma di vuoto in cui quest'arma è stata poi, insomma, diciamo, non è più rientrata nel discorso pubblico per un paio di anni e poi è ricomparsa nel 2018 quando il Dipartimento di Pubblica Sicurezza parla di sperimentazione senza chiarire molto bene che cosa significhi questo termine. Mi sono abbastanza interrogata su cosa significasse, non ho trovato effettivamente una risposta concreta, insomma, chiara di questo periodo che va tra il 2018 e l'inizio del 2019, di circa 6 mesi. Tendenzialmente il Dipartimento di Pubblica Sicurezza intende con sperimentazione l'introduzione di alcuni esemplari di taser in alcune città italiane per un periodo che prima era di 3 mesi, poi è stato prolungato di altri 3 per un totale di 6 per vedere come gli agenti lo utilizzavano. Non ci sono delle risultanze di questa sperimentazione, però similmente al taser si sta facendo anche e si è fatto anche con le bodycam, questa sorta di sperimentazione, diciamo appunto, che è semplicemente un'introduzione allo strumento, con una formazione degli agenti. Sia di polizia di Stato che militari dell'arma e poco altro. Dunque, poi nel 2019 è stato avviato proprio la vera e propria introduzione dello strumento che in realtà, appunto, come dicevi tu, ha visto una serie di intoppi perché il Ministero dell'Interno ovviamente ha aperto delle gare d'appalto a rispondere alla prima gara d'appalto è stata Axon insieme ad altre due aziende che sono state poi escluse perché, ripeto, le caratteristiche tecniche che si cercavano erano quelle del taser, non di una qualsiasi arma a impulsi elettrici. Axon vince la prima gara d'appalto e i taser che adesso sono in circolazione in Italia, che sono quasi 5.000, sono quelli frutto di appunto l'aggiudicazione dell'appalto del febbraio 2021. Successivamente, appunto, grazie a comunque questa spinta sia da parte dei sindacati di polizia che di una parte della politica, lì è sempre molto difficile capire chi dei due spinga chi, però si è cercato di aumentare la quantità di taser in Italia, ma non è mai stato possibile farlo in realtà perché in tutti i successivi appalti Axon ha sempre perso. E ha perso perché manca di caratteristiche che, secondo una commissione che appunto giudica l'introduzione di nuove armi nel nostro paese, non raggiungeva mai. E quindi sostanzialmente c'è questo problema di non riuscire ad avere nuovi dispositivi, nonostante la politica continua a chiedergli e anche una parte dei sindacati di polizia lo faccia, proprio perché non sono adeguati per gli standard che abbiamo in Italia.
Dei difetti, diciamo, delle imprecisioni nell'utilizzo, nella prevedibilità del loro funzionamento. Cosa.
Allora, le prove balistiche che sono state fatte in questo centro di tiro che è a Nettuno hanno dato dei risultati abbastanza problematici, nel senso che spesso i taser che venivano provati non funzionavano bene, nel senso che noi immaginiamo un taser che è un'arma che, premuto un grilletto, fa esplodere due dardi che sono collegati con un filo elettrico alla pistola e che si arpionano alla persona che è bersaglio, sostanzialmente. Si devono connettere e arpionare entrambi perché così si chiude il circuito e viene emanata, diciamo, la scarica elettrica. E in queste prove che sono state fatte a Nettuno, a volte quando si sparavano i dardi o non uscivano, oppure il filo della corrente si staccava dalla pistola, oppure di nuovo la batteria della pistola non dava la carica giusta e quindi la gente non sapeva se stava utilizzando una pistola carica o se era scarica. Insomma, tutta una serie di intoppi che, se noi pensiamo all'operatività sul campo, non sono sicuramente, come dire, così, non lasciano pensare a delle a situazioni, diciamo, in cui quest'arma possa effettivamente funzionare per calmare una persona in uno stato di aggressività, ecco, se vogliamo. Sia per quello che succede alla persona, che appunto può non essere fermata e dunque agitarsi ulteriormente, sia per la gente che pensa di utilizzare un'arma che funziona in un certo modo, ma poi non è così.
Guarda, ci sono diversi punti molto interessanti rispetto a quanto stavi dicendo. Intanto il fatto che tu ti sia soffermata su un aspetto che spesso diamo per, diciamo, banalizzato, ecco, spesso banalizziamo. Il concetto di sperimentazione è molto interessante come tu lo abbia ripreso e in qualche modo decostruito, perché la sperimentazione in effetti in questo contesto, nel contesto repressivo, la vediamo quasi con una funzione cosmetica, insomma, cioè la vediamo per esempio anche con le zone rosse. Stiamo sperimentando l'introduzione del taser, stiamo sperimentando l'introduzione delle zone rosse, è quasi come se servisse per sottrarre allerta, per dare una parvenza di reversibilità e via dicendo. Tra l'altro, appunto, Axon, tornando a al suo ingresso, alla sua ribrandizzazione da Taser ad Axon. Axon ha una postura aziendale che possiamo osservare avere, diciamo, degli obiettivi forse un po' più estesi rispetto semplicemente alla vendita del suo prodotto di punta, perché ha una che il Taser, appunto, ma ha una funzione, diciamo, di riorganizzazione e riplasmazione delle forze dell'ordine con anche le bodycam, con Draft One per la compilazione delle scartoffie, con intelligenza artificiale e via dicendo, e ha una appunto postura di plasmazione proprietaria. E a questo proposito ricordo anche il contesto della formazione delle forze dell'ordine nelle prime fasi di introduzione, che di nuovo come canale di protagonismo dell'azienda, di approccio proattivo di Axon per stabilizzarsi e assumere potere in Italia, insomma, una sorta di irreversibilità della sua posizione all'interno del mercato di questi strumenti. Mi ricordo che nel 2002 era emerso come la stessa azienda e non il Ministero degli Interni, per intenderci, avesse siglato un accordo con la International Police Training System per addestrare gli agenti all'utilizzo dei appunto dispositivi taser, e l'International Police Training System, nonostante il nome altisonante, non è una struttura di addestramento internazionale pubblica, diciamo, non è di Europol, è un'azienda che si occupa di formazione privata del personale delle forze dell'ordine, fondata da un vigile urbano a Napoli, e appunto c'erano le presentazioni con il manager italiano di Axon a fianco di questo signore. Ecco, ma tornando a un altro punto molto importante che citavi, ovvero il fatto che rispetto anche all'utilizzo, alla prevedibilità del funzionamento di questi strumenti, non si sappia se possano produrre una diciamo neutralizzazione dell'obiettivo o invece un'ulteriore escalation nel conflitto, diciamo. E tornando un po' anche al primo punto, quindi agli strascichi penali che stanno emergendo, che si stanno formando, che stanno prendendo forma l'utilizzo del taser in Italia, si tratta come tecnologia, cercando di osservarla nella sua funzione, il fatto principale, di una tecnologia nata per sostituire appunto la de-escalation, sostituire le capacità di contrattazione e via dicendo, con la neutralizzazione. Auspicabilmente non letale, ma si lascia appunto quella percentuale di potenzialità che possa anche essere letale diventa accettabile. Come, visto che hai avuto anche modo di entrare all'interno di contesti di confronto, di presentazione, come viene percepita questa tecnologia e quindi questo potere di sostituzione della contrattazione con la neutralizzazione, dal campione di esponenti del comparto sicurezza con cui ti sei potuta interfacciare?
Ma allora, diciamo che appunto dividerei in due diciamo, gli impatti che il taser può provocare durante un'operazione di polizia. Quindi da una parte c'è il fatto che tu come persona che sei in stato di agitazione per qualsiasi ragione ti trovi davanti un agente che dovrebbe essere formato ad utilizzare questo strumento e ha in mano il potere di in qualche modo cercare di fare, come dicevi tu, una sorta di de-escalation per non utilizzare né la pistola di ordinanza ma neanche il taser e il manganello, auspicabilmente. Il punto è che in questo caso io ho notato che c'è proprio una mancanza di conoscenza e formazione per gestire questo tipo di situazione. Dunque, la persona che il poliziotto ha davanti è una persona che appunto dovrebbe probabilmente essere trattata in un altro modo da personale medico-sanitario, eccetera. E soprattutto andando dall'altra parte, quindi nell'altra sponda, un poliziotto non sa mai chi si trova davanti, che stupefacenti ha assunto nel caso l'abbia fatto, che cosa c'era prima del suo arrivo, cosa ha creato quel contesto. Dunque, sia per l'una che l'altra parte, il taser è potenzialmente uno strumento veramente complesso, da prevedere, nel suo impatto possibile. E questo lo dico perché quando sono stata all'Axon Tech Summit, che è appunto questo evento che Axon fa tutti gli anni dal 2023, proprio diretto a dirigenti della Polizia di Stato o comunque dei carabinieri, diciamo, la narrazione aziendale era quella di venderti un prodotto, e questo vabbè, nel senso non c'è niente di così strano, però i dirigenti sono quelli che poi scelgono cosa viene dato ai loro sottoposti anche in termini di strumenti. E c'è una grande capacità di Axon di riuscire a raccontare come questo strumento possa essere veramente funzionale nei loro confronti, anche proprio toccando il tasto del non volete utilizzare la pistola d'ordinanza, perché comunque sarebbe anche un problema poi affrontarne le conseguenze, giustamente, vi forniamo uno strumento che è invece quasi al 100% sicuro, quindi vi può togliere da eventuali conseguenze e proteggere allo stesso tempo. Non era chiarissimo, nel senso che non è stato dato modo ai dirigenti di parlare pubblicamente delle loro impressioni, però c'era un dirigente della Polizia di Stato che sta nella parte, diciamo, sanitaria della Polizia di Stato, che ha illustrato ai suoi colleghi tutta una serie di slide in cui raccontava di come questo strumento effettivamente era molto utile, funzionale, non è vero che fa del male. Tra l'altro, utilizzando anche degli articoli di stampa che sono usciti nel corso di questi anni, appunto, che raccontavano delle possibili criticità di questo strumento, bollandoli un po' come news, come degli articoli di disinformazione. Dall'altra parte, ho avuto modo di parlare con alcuni, nello specifico con un membro della polizia locale, di una città, che, mi riferiva, come effettivamente ci sia in alcune circostanze e in alcuni luoghi, tra cui anche il suo posto di lavoro, una certa, come dire, ritrosia nell'utilizzo di questi strumenti, proprio perché gli agenti sembrano avere paura delle possibili conseguenze che questo strumento può causare, e diceva che comunque la mancanza di formazione su questo strumento è vera, cioè esiste, che tendenzialmente ti danno in mano questo strumento, ma non c'è granché, diciamo, formazione, che quindi la responsabilità poi ricade su di loro che la utilizzano. Nell'inchiesta poi ho incluso anche una voce abbastanza fuori dal coro di militari, diciamo, questo Luca Comellini, che è a capo del sindacato dei militari, è un ex militare dell'aeronautica in congedo assoluto, che appunto ha creato questo sindacato insieme ad altri suoi colleghi, che da sempre si è in qualche modo schierato contro l'utilizzo di questo strumento, proprio perché appunto le implicazioni non sono del tutto conosciute. Sicuramente quando abbiamo parlato gli ho raccontato la perizia medico-legale di Altombani, di cui parlavamo prima. E quindi a maggior ragione, diciamo, ha come sollevato il punto, no, della problematicità di questo strumento, e mi ha confermato la questione della mancanza di formazione, dicendomi che molto spesso, in generale, le forze dell'ordine, gli agenti sia di Polizia di Stato che Carabinieri, lui parla nello specifico dei militari, non hanno granché formazione, e anche per la pistola di ordinanza, ad esempio, vengono mandati a sparare negli istituti di tiro raramente. Quindi, come dire, mi faceva questo parallelismo tra il fatto che appunto già non sono così tanto formati, e questa formazione non è continua nel tempo nell'utilizzare la pistola d'ordinanza, e che questo si ripercuote anche necessariamente su tutti gli strumenti che vengono introdotti dopo, tra cui il taser. Quindi sicuramente, adesso io ho incluso queste due, come dire, queste due testimonianze, Però sarebbe molto interessante, ad esempio, avere anche appunto un'interpretazione da parte di chi poi effettivamente questo strumento lo deve utilizzare e di quanto effettivamente sia a conoscenza delle eventuali criticità che comporta il suo utilizzo e se sia dunque sicuro di quello che è un ordine impartito dall'alto, no? Di uno strumento che poi si ritrova ad utilizzare pensando che sia, stando a questo, a quanto gli dice il Viminale, sia l'azienda che lo produce uno strumento quasi non letale, ecco.
Beh, diciamo che la mancanza di formazione lascia aperta anche una questione più grossa, nel senso si tratta di mancanza di formazione o di sostituzione di modelli di diciamo, operatività all'interno del contesto dell'ordine pubblico, nel senso con Taser e simili si vendono prodotti o si vendono modelli di modelli operativi? Questa forse è un po' la domanda che emerge. L'introduzione di una tecnologia di questo tipo in qualche modo comporta, come si diceva, la sostituzione di modelli, ecco, una sostituzione che avviene in qualche modo inerzialmente e che vediamo in qualche modo accoppiarsi con anche il piano politico, nel senso il piano tecnologico si accoppia abbastanza al piano politico. La seduzione della neutralizzazione sembra operare in modo molto efficace. L'idea del fatto che membri delle forze dell'ordine debbano abbassarsi a ruoli sociosanitari, assistenziali o educativi sembra essere quasi un insulto. E quindi, evidentemente, mi sembra che la proposta, la promozione sul piano politico sia proprio quella di dire: non importa se può essere letale, basta che neutralizzi, ecco.
Sì, poi consideriamo sempre che comunque diciamo, l'interpretazione politica che si dà a questo strumento e quindi poi anche quella che fanno i sindacati con i propri iscritti è quella di uno strumento che viene fornito agli agenti per difendersi, ok? Quindi anche lì di nuovo. Si propone una sorta di scudo, diciamo, che però ha in qualche modo un impatto nei confronti della persona con cui la gente si trova ad agire, no? In quella situazione. Quindi non è esattamente uno scudo, ha anche un potere di aggressione. E questo, ecco, non è tanto, diciamo, visto criticamente e approfondito criticamente, e forse, anzi, diciamo, è abbastanza evidente che l'azienda, nonostante secondo me non si possa parlare esattamente di lobbismo, perché appunto i sindacati e la politica hanno cominciato a parlare di questo strumento ben prima che Axon arrivasse in Italia, ricordiamo che è arrivata nel 2019. C'è questa commistione tra un interesse che arriva appunto da chi raccoglie gli interessi degli agenti, la politica e il mercato. Diciamo che questa cornice è abbastanza evidente e come venga poi introdotto nel concreto appunto come strumento di difesa.
Diciamo che poi tutto questo si inserisce anche all'interno della cornice culturale che viene promossa all'interno delle forze dell'ordine, per cui abbiamo visto qui in Italia negli ultimi giorni sia appunto delle quantomeno significative anomalie all'interno della scena che riguarda, del contesto che riguarda la morte di una persona, Rogoredo, uccisa con un colpo alla testa da un poliziotto in compagnia di altri quattro. Sono uscite le intercettazioni, diciamo le conversazioni tra carabinieri per la morte di Rami in questo insediamento a Milano. Non sembra esserci, diciamo, un profilo culturale troppo attento, quantomeno in questi contesti specifici. Non li stiamo universalizzando, certo, ma diciamo che non c'è proprio una cultura della contrattazione o della tutela dell'altro, piuttosto appunto quasi una dimensione di forze di occupazione su un territorio. Io ti ringrazio tantissimo, Laura, per questa tua nuova inchiesta molto interessante. Anche per diversi spunti di riflessione, penso, su cui soffermarci.
Grazie, grazie a te, grazie a voi.